Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi ed Indie Life Radio.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, bentrovate e bentrovati alla nuova puntata di Yesterday's Papers, rubrica che come di consueto vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì, parlandovi di una notizia del giorno prima con una chiave ovviamente non consueta, lontana dal mainstream. Come abbiamo avuto modo di commentare anche nelle scorse giornate, Trump fornisce una quantità di materiale a noi formidabile. Purtroppo, aggiungiamo noi, perché la gran parte delle notizie che provengono da quell'altra parte dell'oceano purtroppo non sono mai del segno che noi auspicheremmo. E anche da questa parte dell'oceano però dobbiamo dire che negli ultimi giorni, ecco, le notizie nefaste, le prese di posizione, le dichiarazioni terribili continuano a crescere in numero e in quantità. E facciamo riferimento ovviamente a questo piano Eurobomb di riarmo dell'Europa che sta riempiendo le bocche di molti dei nostri governanti, i nostri per modo di dire, spesso non espressione diretta del popolo, ma che sicuramente tramite le loro azioni propagandistiche sono riuscite a captare l'attenzione e persino il consenso delle stesse classi che poi finiscono per vessare, già che loro stessi appunto sono espressione delle classi dominanti. E dunque partiamo da quello che si può leggere aprendo un qualsiasi giornale del 10 marzo. Raid di 337 droni su Mosca. Kiev dice è per incentivare la tregua. Cioè, in altri termini, tu vai a bombardare una capitale uccidendo tra l'altro delle persone e portando distruzione e questo sarebbe un incentivo alla tregua. Fa eco a questo tipo di dichiarazioni, così fuori luogo e concettualmente sicuramente contraddittorie. Von der Leyen, anche lei personaggio ormai con l'elmetto fisso in testa, apro e chiudo parentesi, si legge su internet che abbia il nonno ex generale dell'SS, sembra che questa sia un'ennesima bufala, ma infatti poco c'entra, perché poi è il personaggio che conta, non la sua famiglia o chi l'ha preceduta. E quindi lei, ancora una volta, mettendosi l'elmetto in chiara evidenza, dice «Dobbiamo arrivare a un momento della pace attraverso la forza». Insomma, questi nuovi governanti pensano di saperla molto lunga, di essere originali, di raccontarci qualcosa di nuovo, ma noi lo sappiamo da tempo, che questo è il modo con cui si cercano di giustificare delle guerre. Nell'ultimo mezzo secolo si è sempre andati avanti così, facciamo la guerra per esportare la democrazia, per portare la pace. Se uno vuole tornare un po' più indietro negli anni, basterebbe rimanere qui in Italia, dalle parti di Roma, in cui spesso si diceva «si vis pacem parabellum», se vuoi la pace devi fare la guerra. Però attenzione, c'è una specificità e secondo noi è molto importante sottolinearla, alla luce soprattutto del 15 marzo, che come sappiamo vedrà contrapposte due piazze, l'una apparentemente unitaria europea, ma che di fatto va ad avallare il piano di riarmo con la schizofrenica posizione di CGIL che già abbiamo avuto modo di commentare, e poi un'altra piazza che invece si opporrà proprio a questa idea dicendo che il riarmo è una follia. Ovviamente chi vi parla è concorde con quest'ultima visione. Dicevo prima, la questione non può ancora una volta essere basata esclusivamente su una dialettica apparente pace-guerra, bensì capire perché la guerra è di fatto un elemento strutturale del sistema di capitale, perché come abbiamo già detto altre volte dovremmo utilizzare questa argomentazione dal nostro punto di vista per rimandare al mittente, ecco, questa idea di Europa unita solo se ha un esercito, è che questo riarmo passa non già attraverso uno spauracchio russo che insomma ieri già dicevamo può essere convincente fino a un certo punto, ma proprio perché queste risorse che sono le nostre tasse non a caso espunte dal patto di stabilità e quindi non gravanti sul debito, verrebbero, aggiungo io, utilizzate per riaprire un ciclo di accumulazione. Cioè il capitale europeo in crisi vuole ripartire, come lo fa? Attraverso le nostre tasse, attraverso il riarmo, perché l'industria degli armamenti è un'industria che porta tanto valore aggiunto. E poi immaginate se c'è una guerra, chi ricostruirà? Vi ricordate durante l'ultimo episodio terribile del terremoto di L'Aquila come ridevano i costruttori, perché sapevano che lì dove c'è distruzione c'è anche ricostruzione e dunque grande profitto? Ebbene, siamo in una situazione del genere, anche se ovviamente su un piano differente. Quindi ancora una volta la classe dominante legata all'euro che cerca di alzare la testa. Nel frattempo negli Stati Uniti, quindi il fratello nemico, chiamiamolo così, legato al dollaro, vive una conflittualità interna enorme, e lo si è visto anche da una avvisaglia che è avvenuta proprio nella giornata del 10 marzo, ossia del crollo di una parte del mercato azionario, quello che volgarmente viene definito Wall Street, in particolare del Bitcoin, a cui poi sono, diciamo, sopravvenute delle rassicurazioni, da parte di Trump, che ha detto: non è vero niente, non si è mai vista un'economia statunitense così in forma e così in salute. Ebbene, che sta succedendo? Non è questa la sede per cercare di argomentare estensivamente il problema, ma diciamo che è abbastanza condiviso da tutti gli operatori che il mercato finanziario si trovi in una situazione di enorme bolla speculativa, e quindi sollecitazioni che possono arrivare da qualsiasi luogo e su qualsiasi ambito merceologico o derivato possono avere un impatto di straordinaria negatività. Immaginiamo una cosa che ci riguarda direttamente: il prezzo del caffè, anche questa cosa già commentata. Tutti siamo andati al bar e abbiamo negli ultimi giorni subito una negatività nel dover osservare che il caffè sia salito di prezzo, il caffè che prendiamo al bar. Tutti molto arrabbiati, ovviamente i venditori di caffè in grande difficoltà, ma la ragione non è perché sono aumentati i costi, i salari, mettiamo, di coloro che prendono la materia prima, i costi di trasporto. No, semplicemente perché la speculazione che avviene su un mercato molto lontano ai luoghi dove viene prodotto e anche consumo del caffè, Amsterdam, ecco, dice che il prezzo del caffè nell'ultimo anno è cresciuto del 135%, cioè completamente slegato da quelle che sono le condizioni materiali dell'economia. Sono semplicemente delle scommesse che hanno fatto sì che gli investitori abbiano puntato molto sui titoli legati al caffè e al cacao, aggiungiamo noi, e quindi il loro prezzo è aumentato. Che cosa succede? Che automaticamente il prezzo del caffè al bar e anche ovviamente le forniture che hanno i baristi crescono di prezzo. Quindi questa bolla, che è diventata veramente autonoma ormai, fa ribollire il sangue, anzi diciamo ancora meglio, fa ghiacciare il sangue nelle vene degli operatori. Cosa succede? Che Trump immediatamente, come dicevo qualche minuto fa, corre ai ripari con dichiarazioni altisonanti cercando di placare i mercati. Però i numeri non è che siano proprio dalla parte sua, di propaganda lui ne è abituato a fare tante, di bugie ne dice tantissime. Goldman Sachs, che di certo non fa parte di un centro studi oppositore al governo o tanto o ancora di più al sistema di capitale, ha detto effettivamente che nel 2025 le previsioni non saranno così rosee, tra mille virgolette, si parlava del 2,4%, ma ha dovuto abbassare le previsioni fino all'1,7%, perché, beh, lo capiamo un po' tutti, nel momento in cui vengono innalzati i dazi in maniera sconsiderata ovviamente ci sono delle contromosse, quella cinese in primis. E per un'economia come quella statunitense, basata sul comparto militare industriale e sull'esistenza del dollaro, chiaramente ci potrebbero essere delle sollecitazioni molto più grandi, perché non dimentichiamo che in tutto ciò l'elemento cardine per comprendere la fase attuale è proprio quello della conflittualità tra capitale legato al dollaro e capitale legato alle valute asiatiche, anche perché di tregua si parla e probabilmente si avvicina, sempre che Zelensky non farà muro contro muro, ma è parere nostro che verrà deposto in una maniera o nell'altra nel giro di qualche minuto. Pare che la Timoshenko sia già pronta per prendere il suo posto, come già ieri abbiamo detto, e dunque queste tensioni inevitabilmente vanno a aggravare pesantemente la situazione anche interna degli Stati Uniti. L'avevamo detto, anche l'inflazione è un mostro che comincia nuovamente a palesarsi, e le aspettative di inflazione probabilmente legate in maniera consistente a questa politica protezionista, non fanno certamente far dormire sonni tranquilli ai consumatori americani, che evidentemente si trovano in una situazione di grande incertezza. Ringraziamo tutti e tutte per il cortese ascolto e diamo appuntamento alle prossime settimane.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi ed Indie Life Radio.